Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. La tensione tra India e Pakistan rimane alta. Sabato scorso, 10 maggio, nel pomeriggio, si era arrivati ad un cessate il fuoco tra i due paesi, che si sono lanciati attacchi ai confini per giorni, provocando almeno 60 vittime e diverse migliaia di sfollati. Poche ore dopo l'accordo sono arrivate accuse reciproche di avere ripreso le violenze e ci si chiede ora quali potranno essere gli sviluppi di questo conflitto, che si basa su una relazione difficile da sempre, ma che proprio nelle ultime settimane ha attraversato le fasi più critiche degli ultimi anni. Ne parliamo oggi con lo scrittore e giornalista Carlo Pizzati, collaboratore della Stampa e della Repubblica. Buonasera Carlo e ben ritrovato qui su SBS.
Buonasera, buonasera, un piacere essere tornato tra voi.
Carlo, facciamo un passo indietro. Come si è arrivati dall'attacco del 22 aprile scorso nel Kashmir pakistano, costato la vita a 26 turisti, all'operazione Sindoor lanciata dall'India verso il Pakistan il 7 maggio scorso? Qual è il legame?
Il legame è che per l'India i responsabili dell'attacco terroristico a Pahalgam, nella zona turistica del Kashmir, si nascondevano, i responsabili, dall'altra parte del confine, della linea di confine, quindi in Pakistan. Non hanno mai prodotto le prove, però hanno detto che nei campi di addestramento fin giù nel Punjab pakistano, non nel Punjab indiano, è dove si sono addestrati questi terroristi. L'unica informazione che abbiamo da parte indiana è che c'erano 4 terroristi che hanno appunto assalito dei turisti, dei civili indiani, e di questi 4, 2 sono stati identificati sempre da fonti indiane come cittadini pakistani e uno invece come cittadino indiano. Il quarto è un personaggio misterioso di cui non si è più parlato. Dando la colpa, la responsabilità, il finanziamento, l'addestramento e anche l'ideazione di questo attacco terroristico, gli indiani hanno trovato il casus belli, cioè la ragione per far partire l'operazione militare Sindoor, che poi è una citazione della pasta vermiglia che si mettono nei capelli le donne indiane quando sono sposate, ed è il riferimento alle vedove delle vittime civili che sono state uccise, giustiziate letteralmente dai terroristi musulmani, evidentemente, perché cosa hanno fatto nell'attacco? Forse è bene ricordarlo, hanno separato i maschi dalle femmine e dai figli, hanno detto di scappare, hanno tenuto lì i maschi indiani e gli hanno chiesto di recitare a memoria un versetto arabico del Corano. Chi non ci riusciva, identificandosi così come indù, veniva proprio giustiziato, freddato. Uno scenario orribile che ha scioccato l'opinione pubblica indiana e che quindi ha spinto con forte pressione il governo di Modi a dover reagire con l'operazione Sindoor.
Raccontiamo ora com'è stata la reazione indiana a questo attacco che, come descrivevi tu, Nuova Delhi attribuisce al Pakistan.
Allora, la reazione è stata molto forte per tante ragioni, non solo per l'efferatezza dell'attacco terroristico tremendo, visto anche in alcuni video, addirittura un turista stava facendo una zip line e quindi attaccato a un cavo di metallo si stava divertendo facendosi un video, e nello sfondo di questo video turistico si vedono cadere a terra le vittime dell'attacco terroristico. Quindi orrore in diretta, ma poi di questi 25 più un cittadino nepalese, di questi 25 turisti, venivano da diverse località dell'India e quindi i loro corpi sono stati riportati dalle famiglie nelle città e nelle villaggi di origine, e si sono tenuti funerali quindi in diverse parti dell'India. Questa distribuzione regionale così capillare dei funerali e quindi del lutto che si è vissuto ha distribuito in tutto il paese delle ondate, dei fremiti di rabbia molto più forte, molto più distribuito che se non fossero stati delle vittime di una singola zona, fossero stati Kashmir le vittime, per esempio. Invece erano del Kerala, di Calcutta, di diverse regioni dell'India, e questo ha aumentato la tensione atavica, storica, la rabbia che c'è tra Pakistan e India, che affonda le radici nella partizione del 1947, con le successive guerre che ci sono state dopo. Quindi sappiamo, insomma, sono acerrimi nemici da quando sono nati sia l'India indipendente che il Pakistan nel 1947. Quindi già di per sé c'era questa acrimonia tra i due diversi gruppi nazionali, di nazionalità, in più questa distribuzione delle vittime civili, la più grande strage di vittime civili fatta in India da il 2008, quando un gruppo molto ben organizzato di terroristi musulmani attaccò in diversi centri a Mumbai, soprattutto il Taj Mahal Hotel, facendo 166 vittime. Ecco, si pensava di essere lontani da questa possibilità, l'India pensava di essere al sicuro, molto più forte economicamente, molto più forte militarmente, non credeva di essere ancora così vulnerabile. Anche questo è stato uno shock incredibile all'onore indiano, che quindi si è subito stretto nel spingere verso una vendetta direzionata ai presunti responsabili, perché ripetiamo, può darsi che sia così, ma non ci sono prove, non sono state pubblicate che ci sia un legame. I pakistani hanno risposto dicendo che questo è stato un errore dell'intelligence indiano, che non ha saputo monitorare il suo problema di terrorismo interno. Ha detto: dimostrateci, dateci le prove e parliamo. Le prove per ora non sono emerse pubblicamente.
E anche qui, come ormai in ogni cosa che accade, ogni notizia che viene pubblicata, è emerso il nome del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. In questo contesto, come mai?
Ma in questo contesto, diciamo, arriva nel finale il nome di Donald Trump, nel senso che si prende il merito di un cessate il fuoco piuttosto esile, che è stato firmato poi alla fine di tutta questa brutta avventura, che è durata, inizia da aprile 22, poi scoppia con l'operazione Sindur il 7 maggio, c'è un 4 giorni che possiamo definire di guerra, anche se guerra non è stata dichiarata per ragioni opportunistiche, perché se si dichiara la guerra bisogna poi rispettare delle regole di ingaggio molto più severe di quelle che si possono seguire quando semplicemente ci si attacca in un'operazione militare, e si conclude il 10 maggio. E Trump, diciamo, quello che gli si può riconoscere è la velocità nel postare online, perché si prende il merito della mediazione per aver portato a un accordo sul cessate il fuoco, ripeto, molto fragile, molto temporaneo e incompleto, perché restano in sospeso molte cose, come il trattato sulla distribuzione idrica del fiume Indus e dei 6 affluenti, per cui sono tantissime cose ancora da risolvere. Però è il primo a twittare: ecco, ci sarà il cessate il fuoco. Segue Marco Rubio, il segretario di Stato americano, che dice che per 48 ore lui e J.D. Vance, che solo il giorno prima aveva detto "it's none of our business", non sono affari nostri questa questione, però pare che nel giro di poche ore abbia cambiato idea. Lui e Rubio, Vance e Rubio, sono messi al telefono, hanno chiamato i leader dei paesi, hanno chiamato i leader delle forze militari, ma non è esattamente giusta la ricostruzione, perché ci sono molti altri protagonisti che hanno spinto verso una rapida risoluzione di questo confronto tra due potenze nucleari che hanno in totale 170 testate. Un conflitto tra di esse significa un allarme globale, perché se ci si andasse all'escalation di uno scontro nucleare tra due paesi come questi, non è che le conseguenze siano quelle di una Chernobyl che abbiamo visto alcuni decenni fa, e quindi di una piccola nube in confronto a quello che potrebbe essere uno scontro nucleare, sarebbe un disastro per l'intero mondo. Ecco, quindi sono intervenuti sia il ministro degli esteri saudita, già era intervenuto il ministro degli esteri iraniano, la Turchia aveva mandato un incrociatore in sostegno al Pakistan e ha comunque partecipato in qualche modo anch'essa, la Cina deve aver avuto un ruolo, l'Unione Europea ha cercato di averlo. Ecco, il merito cerca di prenderlo Trump, però questo apre una discussione sulla geopolitica molto più lunga, che riguarda il fatto che Trump si presenta come un isolazionista e poi in qualche modo viene così tirato per la giacchetta, è costretto a partecipare anche lui, a portare alla pace questi due paesi, perché sicuramente c'è stato un importante ruolo americano, ma non tutto il merito di questo cessate il fuoco fragile va dato agli Stati Uniti.
Noi siamo in collegamento con lo scrittore e giornalista Carlo Pizzati. Nelle ore scorse, Carlo, hai attraversato l'India e ora ti raggiungiamo telefonicamente dopo il tuo rientro in Italia. Che cosa è cambiato in India dall'inizio degli attacchi verso il Pakistan del 7 maggio scorso? Come hai trovato il paese in questi giorni?
È molto interessante, perché ho percepito, parlando con diverse persone, insomma, un'impennata dell'orgoglio che già il primo ministro Modi ha coltivato nei suoi 3 mandati e lo ha usato come capitale politico, ma c'è un nuovo patriottismo, c'è un nuovo orgoglio di essere indiani da ormai 15 anni a questa parte, e ed essere attaccati in questo momento, in questo modo, dagli antichi e da atavici nemici, ha spinto la gente a compattarsi. Ecco, questa è l'utilità di avere un nemico così vicino, se possiamo fare un ragionamento non cinico ma freddo, no? Che in realtà una nazione che ha bisogno in questo momento per scalare tutte le graduatorie economiche, come sta facendo, perché ricordiamo che l'India nel 2019 è diventato il 5º paese più forte per prodotto interno lordo, superando anche l'Italia, e punta al 4º entro l'anno, superando la Germania, e dovrebbe arrivare al 3º entro 2-3 anni o forse meno, scalzando il Giappone come, ripeto, paese con il prodotto interno lordo più grande. Quindi è un paese che è orgoglioso delle conquiste economiche che sta facendo e si sente superpotenza, sta diventando superpotenza, sta tornando a essere superpotenza, perché ricordiamo che l'India e la Cina lo sono state prima l'Europa, il Regno Unito e poi gli Stati Uniti si affermassero in maniera così preponderante nel mondo, ma loro sono state una grande potenza e tornano ad esserla. Ecco, allora c'è stato un fremito di rabbia antica che è tornato fuori. Io ho parlato con persone che hanno parenti che sono nelle forze militari, che fanno i paracadutisti nel Kashmir, che sono nella zona di azione di guerra, e c'è una dedizione totale anche di fronte al rischio di perdere i parenti in battaglia. Non ci sono dubbi, non ci sono fremiti, paure, c'è molta, vorrei dire entusiasmo, ma voglia di battaglia, voglia di umiliare il nemico, voglia di dimostrare la superiorità del proprio paese. Sono per me personalmente comportamenti preoccupanti. Sotto, nascosto, neanche tanto subliminalmente, c'è la paura di un disastro nucleare, perché un'altra osservazione che si può fare, magari non è a livello di comprensione immediata perché non se ne parla nei media, ma quello che invece gli esperti hanno capito in questa crisi, in questa versione moderna di warfare, di guerra che c'è stata, è che la strada che porta dalla guerra convenzionale al disastro nucleare si è accorciata, perché l'utilizzo dei droni, queste battaglie robotiche, quando poi avremo un ruolo ancora maggiore dell'intelligenza artificiale nella prossima puntata di questa crescita militare, è che si arriva più rapidamente all'escalation. Questa volta si è riusciti a controllare l'escalation, che è stato questo il gioco, però si è visto che si accorciano le possibilità di farlo, e questo è molto molto preoccupante, e bisognerà ragionare. Io quello che mi auspico personalmente è che si torni a ragionare in maniera multilaterale sui trattati per controllare la proliferazione dell'utilizzo dei droni, per esempio, a capire che se ci saranno delle guerre tra robot, come sembra essere il preludio di alcune fasi di questi 4 giorni di guerra, in cui dozzine e dozzine di droni si sono scontrati nella linea di confine tra Pakistan e India, che bisognerà anche trovare un modo di regolamentare, di modo da non arrivare più in fretta all'apice massimo dello scontro, e quindi ad aprire l'iter che porta poi a uno scontro nucleare.
Carlo, in conclusione, possiamo provare a spiegare cosa vuol dire che il Kashmir è una regione contesa, da un lato a livello geopolitico e dall'altro a livello umano, per chi ci abita?
Allora, è una questione molto complessa e quindi richiederebbe un tempo lungo per essere spiegato a fondo, però è inevitabile parlare un attimo di storia, parlare del 1947, quando la Gran Bretagna abbandona le sue colonie, è costretta per il prezzo pagato durante la Seconda Guerra Mondiale, i tempi sono maturi e per gestire la questione del conflitto religioso tra musulmani e induisti, propone alla popolazione musulmana indiana di trasferirsi in una zona nel nord-ovest del paese e invece la popolazione sikh e hindu di quella zona di trasferirsi in quella che è l'India contemporanea. È la famosa partizione, 14 milioni, più di 14 milioni di persone emigrano e sappiamo che in quel periodo, quell'estate, autunno tremendi del 47, muoiono dai 200 e forse 2 milioni di persone, secondo le stime più alte. È un bagno di sangue, è una ferita nella nascita dell'India e del Pakistan che non si è ancora rimarginata. Il Kashmir, in teoria, i britannici lo escludono dalla partizione e dicono, e questo è stato anche un enorme errore, che si arrangi, resta indipendente, deciderà lui. Hari Singh, il re del principato del Kashmir, che è un indù e che gestisce invece un principato a grandissima maggioranza musulmana, si fa intimorire dalla paura che il nuovo Pakistan invada, proprio perché ci sono musulmani come maggioranza, e decide quindi di allearsi e di farsi annettere praticamente dall'India, ed è per questo che si spacca in due il Kashmir, perché una parte più piccola viene presa dal Pakistan e un'altra parte decide di fare entrare l'esercito indiano. Ecco, qui si crea la spaccatura che poi negli anni Ottanta ha un'accelerazione nel conflittuale, perché questo gli viene dato uno status indipendente in cambio dell'annessione all'India, ma i politici islamici denunciano dei brogli anti-islamici, c'è una rivolta armata, c'è una rivolta di masse, proteste continue, comincia un'attività terroristica che dura a lungo, che crea conflitti, bagni di sangue, stragi, massacri per tantissimi anni, migliaia di morti. Nel 2019 Modi, con il suo stile, decide di sospendere lo statuto speciale del Kashmir, l'articolo 370, e si crea questa illusione che il Kashmir possa diventare un paradiso turistico, che tutto sia messo a posto. E non è così. Io nel mio viaggio più recente in Kashmir ho parlato con le persone che hanno partecipato anche a queste rivolte e ho avuto questo senso di forte oppressione che sentivano, sentendosi militarmente occupati, sentendo che dovevano riavere il loro statuto speciale, che gli è stato tolto in maniera scorretta, non c'è stato un referendum, e finché non verrà affrontata questa questione in maniera non repressiva ma in maniera democratica, è difficile pensare che non ci saranno ancora episodi come questo, ed è per questo che non sarei ottimista nel dire che non succederà più, non ci saranno altri attacchi. È molto probabile che se non cambiano i fondamentali, e non mi sembra che ci siano indicazioni che vanno in quella direzione, vedremo di nuovo questo film. Ecco, il rischio è, come dicevo poco fa, che forse l'accelerata verso l'utilizzo di armi nucleari potrebbe essere più rapida nel prossimo capitolo.
Grazie davvero quindi a Carlo Pizzati. Carlo, una buona serata e a risentirci presto.
Buonasera a voi, grazie.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.